Bene, allora Salmo 119, versetti 129 e 136, li preghiamo sempre a due cori, cercando di fare mia sinistra e la mia destra. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti, per questo li custodisco. Apro anelante la mia bocca, perché ho sete dei tuoi comandi. Rendi saldi i miei passi secondo la tua promessa e non permettere che mi domini alcun male. Fa risplendere il tuo volto sul tuo servo e insegnami i tuoi decreti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen. Allora questo salmo è un salmo lunghissimo, il più lungo di tutti i salmi, in cui dice una cosa fondamentalmente, che Dio parla. E allora, e lo dice in tantissimi modi, no? Insegnamenti, precetti, la tua legge. Legge, ricordate, è Torah, l'istruzione, quindi l'insegnamento del Signore, e la tua parola, eccetera, eccetera. Quindi questo Dio che parla e il suo parlarci che è la nostra vita, anzi, tra l'altro, credo che forse stasera dovremmo arrivare alla parte in cui Pietro parlerà dei cristiani come coloro che sono stati rigenerati da un seme eterno, cioè dalla parola di Dio, viva ed eterna. Ma vediamo, la volta scorsa abbiamo fatto pochi versetti, ma c'è stata anche un'introduzione a tutta la lettera, e di cui ricordo come battuta semplicemente due cose. Una è che è una lettera cosiddetta cattolica, di quelle parti del Nuovo Testamento che chiamiamo appunto le lettere cattoliche, che sono delle lettere circolari, anche dei biglietti più piccoli, per esempio le lettere di Giovanni, la prima è più sostanziosa, la seconda e la terza sono molto più piccole, oppure Giuda, eccetera. E poi che è una lettera, a differenza di quella di alcune lettere di Paolo, che sono delle lettere puntuali a delle comunità che Paolo conosce bene, dove interviene in riferimento anche dei problemi concreti, e quindi va nello specifico, qui Pietro scrive a delle comunità che non conosce, probabilmente c'è passato, ma non le ha fondate lui, ricordate? E nell'inizio, no? C'è Pietro, apostolo di Gesù Cristo, versetto 1, ai fedeli, ai pellegrini che vivono come stranieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia, nella Bitinia, sono le province appunto dell'attuale Turchia. E quindi una lettera circolare, è una lettera che, come vedremo, non affronta dei punti precisi, cioè delle problematiche più spicciole, ma è una lettera di più grande respiro, che ha un po' come tema principale il mistero della vita cristiana. E quindi in questo senso è una cosa importante allora, è importante anche per noi oggi, no? E allora la volta scorsa abbiamo preso l'indirizzo, il saluto, stasera cominciamo a entrare nella prima parte. Ricordate che dicevo così con uno schema piuttosto generale che la lettera si può distinguere in due parti dottrinarie, e a cui segue a ogni parte dottrinaria una parte esortativa. Vedremo che le parti dottrinarie sono più brevi, e poi invece le parti esortative Pietro si diffonderà di più. E queste parti dottrinarie, vedremo, sono caratterizzate dal verbo all'indicativo, mentre le parti esortative troveremo dei verbi all'imperativo. Cioè è un po' come la dinamica di tutta la rivelazione, no? C'è un dono di Dio gratuito, completamente gratuito. Ricordate i 10 comandamenti, non quelli che tanto che abbiamo imparato al catechismo, che sono delle formule strette, no? Ma piuttosto i testi del Deuteronomio e dell'Esodo, dove sono i due testi dell'Antico Testamento, dove si parla appunto delle 10 parole. Beh, per esempio il Deuteronomio 5:20, capitolo 5, versetto 20, all'inizio di queste 10 parole, la prima parola non è un comandamento. La prima parola è all'indicativo. Io sono il Signore il tuo Dio che ti ha liberato dall'Egitto. E poi dopo cominciano non avere, non, no, eccetera, oppure onora, non rubare, non uccidere. Cioè, intanto l'indicativo dice che cosa? Il dono gratuito. Io sono il Signore tuo Dio che ti ha liberato gratuitamente dall'Egitto. Cioè, quasi come dire, no, che la vita cristiana nasce da un dono gratuito. Noi siamo cristiani, poi dopo lo siamo così e così, alcune volte, ma siamo legati al Signore Gesù, siamo stati battezzati e soprattutto abbiamo assunto il battesimo, o almeno lo desideriamo, cioè essere di Gesù, perché abbiamo ricevuto un dono gratuito. E allora quegli imperativi che ci verranno dati non sono degli obblighi, ma sono, come dire, delle indicazioni per rimanere nel dono. Nel dono, nel senso che noi il dono lo possiamo perdere. Il dono dell'amore di Dio che ci strappa dalla morte, noi lo possiamo perdere. Sì. Allora, il Signore nella sua infinita misericordia, anzi la cosa peggiore, lo sapete qual è? È quella di pensare di esserci dentro, in realtà è tutta un'altra parte, no? Pensare di essere con Cristo, ecco, come dire, ce lo diciamo tra noi, no? Ci auguriamo che non ci capiti di sentire, come dice il Signore Gesù, no? Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 24, quando dice il racconto del giudizio, no? Non ci capiti di essere come quelli che saranno esclusi e che diranno: Signore, ma noi, no, io celebravo ogni domenica messa, no? Ero prete, cioè insieme alle, no? E il Signore ci potrebbe dire: in realtà non ti conosco. Allora, perché non accada questo, il Signore ci dà delle indicazioni. Per non trovarci a sognare di amare e non farlo in realtà. Sognare di rimanere nel suo amore e di vivere nel suo amore e di non farlo in realtà. Allora, comprendiamo che le parti esortative anche qui sono delle indicazioni perché quel dono ricevuto si possa fruttificare, no? Possa diventare una vita cristiana autentica. Allora, scusate, mi tolgo. Allora, dell'introduzione, ricordo anche qui, riprendiamo, dato che sono soltanto due versetti, li rileggiamo velocemente. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, ai fedeli che vivono come stranieri. Avevamo detto che questa frase si poteva tradurre anche pellegrini della diaspora, dispersi, eccetera, scelti secondo il piano stabilito da Dio Padre, mediante lo Spirito che santifica, per obbedire a Gesù Cristo e per essere aspersi nel suo sangue, a voi grazia e pace in abbondanza. E quindi la vita cristiana come una vita da stranieri perché si è scelti, da pellegrini in diaspora, siamo in un cammino verso una patria, attenzione che non è, ci dicevamo l'altra volta, non è nei cieli così, ma è la patria di questa terra dove ancora la vittoria del Signore sulla morte, che pure crediamo che c'è stata, non è ancora piena. Allora questa terra, così com'è, non ci basta. Uno dice, non si fa fatica in questi tempi di crisi a dire che non ci basta, perché no, queste relazioni umane così segnate dalla falsità, dal tradimento, no, dalla violenza, dall'ingiustizia, non ci basta. E allora noi lo siamo perché siamo stati scelti, il Signore ci ha scelti. E l'ultima cosa, è notata ancora, no, questo desiderio di Dio, questo piano stabilito da Dio Padre, mediante lo Spirito, per obbedire a Gesù Cristo. E attraverso l'obbedienza di Gesù Cristo, no? Cioè siamo coinvolti nel nostro Dio Trinità. Il nostro Dio è Trinità. Noi cristiani occidentali normalmente abbiamo meno un respiro, anche nella predicazione, si sottolinea di meno, si fa il fatto del nostro Dio come Trinità, no? Tant'è vero che tante persone dicono, ma io a chi devo pregare? No? Devo pregare al Padre? Ma se prego, no, il Padre mi lo sento un po' lontano, se prego a Gesù, no? Oppure se prego lo Spirito, cioè tante volte uno dice, no, la nostra preghiera è sempre, no, animata dallo Spirito per mezzo di Gesù Cristo a Dio Padre. Ogni preghiera, pensate anche durante la messa, no? Il sacerdote a nome di tutta l'assemblea poi si rivolge a Dio Padre dicendo, te lo chiediamo Padre per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Versetto 3. Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per un'eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, in vista della salvezza che sta per essere rivelata nell'ultimo tempo. Allora, cominciamo a leggere la prima parte dottrinaria, dove troveremo appunto più dei verbi e l'indicativo, che va dal versetto 3 fino al versetto 12. E anche le nostre Bibbie, o almeno la Bibbia di Gerusalemme, divide abbastanza bene, ci fa vedere, no, questi passaggi. La prima parte. Allora, la prima parte che comincia con una benedizione. Sia benedetto Dio, con un ringraziamento. Sapete che nell'ebraico antico non c'era la parola grazie, nel senso che nell'ebraico moderno c'è, e si dice todà. E nell'ebraico antico non c'era. Per cui l'ebreo cosa faceva? Benediceva Dio, no? Sia benedetto Dio per tutto il bene che mi stai facendo, sia benedetto Dio, no? Era proprio questa preghiera tipica, che era la preghiera di benedizione, di ringraziamento, ti benediciamo Padre, Signore del cielo e della terra, no? E a cui poi si chiedeva a si benediceva per quello che il Signore ha fatto per noi, vedremo anche qui, no? E poi si chiedeva a Dio di continuare a fare. Guardate che, per esempio, la struttura della messa, della preghiera eucaristica, non tutte poi si riesce a vedere bene questa dinamica, però di per sé ricalca questa antica preghiera ebraica. Perché noi nella preghiera eucaristica il sacerdote comincia a dire, no? Soprattutto nella quarta, si vede un po' di più, in cui il sacerdote comincia a dire ti benediciamo Padre, tu hai creato il mondo con tanto amore, quando poi l'uomo ti ha abbandonato, tu non l'hai abbandonato in potere della morte, ma sei venuto incontro, hai fatto quest'altro, hai mandato i profeti, fino al dono più grande. Qual è stato il dono più grande? Che tuo figlio, in quell'ultima sera, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, eccetera, no? Noi stiamo ringraziando Dio per tutto quello che ha fatto fino alla cosa più grande, il dono di Gesù, che dà la sua vita per noi. Allora, dopodiché noi continuiamo a chiedere a Dio di continuare a fare, no? A donarci. Nella messa, questa è colpa prima di tutto di noi preti, che tante volte non la spieghiamo, la preghiera eucaristica che comincia con il Signore sia con voi, con il tuo spirito, e finisce dove? Per Cristo, con Cristo, in Cristo. Questa, la preghiera eucaristica, no? Quando appunto noi ricordiamo il dono più grande, dopodiché che succede? Che succede? Che il sacerdote dice, mistero della fede, no? Allora si sente proprio sempre nella Chiesa, soprattutto la domenica, che appena uno dice mistero della fede, la gente si rilassa. Per cui uno, perché c'è stata tutta una tensione, no? Verso, no? Il momento della memoria dell'ultima cena, poi il mistero della fede. Per cui quello che il sacerdote continua a chiedere a nome di tutti, ed è importante, perché allora noi ti chiediamo, Signore, per la tua Chiesa, per il Papa Francesco, per il nostro Vescovo, per tutti quanti, ti chiediamo per i nostri defunti, ti chiediamo, eccetera, il sacerdote continua da solo, no? Gli altri cominciano un po' a pensare, soprattutto se è domenica, devono prendere i pasticcini, chi va a prendere la suocera, poi dopo chi la raccompagna, eccetera. Si pensa ad altre cose. E invece appunto, no? Questa benedizione, e notate anche un'altra cosa, che Pietro benedice Dio, nel senso che per quello che lui ha fatto, adesso vedremo, no? Questo è molto diverso da quella pratica del benedire che a volte, che noi facciamo, che a volte è qualcosa anche che è un po' misto a qualche un po' di superstizione, no? Cioè nel senso, per esempio, la benedizione degli oggetti, no? Cioè uno si compra la macchina nuova, ci fa l'assicurazione, poi trova un prete e gli dice mi benedici la macchina, no? Della serie che non basta l'assicurazione, no? Ci vuole anche un qualcuno che dall'alto, perché sai, è nuova, no? Cioè, le barche, di tutto, no? Allora, io cercavo, anche quando celebravo a Sant'Anna, che venivano appunto le madri che avevano appena partorito, oppure le donne che stavano per partorire, a Sant'Anna, alla fine della messa c'era la benedizione dei bambini. Allora io dicevo, alle persone, dicevo, guardate che i bambini sono già una benedizione, non c'è bisogno di benedirli, noi benediciamo Dio perché vi ha donati, perché ce li ha donati, no? Vabbè, non è facile da capire, non è immediatamente, no? Però ecco, qui sia benedetto Dio, no? Sì, cioè, come dire, ringraziamo Dio, Dio Padre, vedete, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia, nel suo amore misericordioso, in queste viscere di misericordia, no? In ebraico sono la parte più profonda, quasi uterine, e quel sentire profondo l'amore di Dio, che ci ha rigenerati mediante la resurrezione di Cristo dai morti, ci ha rigenerati. Pietro sta parlando di quella rigenerazione che poi era celebrata, vissuta nel battesimo. Nel battesimo. E dobbiamo pensare che cos'era la forza, no, del battesimo nella Chiesa antica, dove si era battezzati da adulti, no? Cioè uno era un adulto che incontrava dei cristiani. Allora è interessante che era attratto da loro, cioè la loro vita, attenzione, la loro vita prima della loro parola parlava di qualcosa, e di qualcosa di diverso, per cui questo si avvicinava, magari li conosceva, magari erano vicini di casa, magari no, e gli domandava, ma voi come mai, siete un po' strani, no? E questi gli parlavano e dicevano, noi siamo, no, discepoli di Gesù Nazareno. Allora loro gli domandavano, ma chi è, eccetera, e qualcuno di loro era tanto attratto dalla testimonianza, Paolo dice, dalle opere belle, la vostra vita bella, una vita bella, che attraeva. Per cui qualcuno era attratto tanto da dire, senti, ma anch'io vorrei diventare cristiano. E allora veniva invitato presso la comunità e iniziava un cammino di catecumenato, non neocatecumenato che è un'altra cosa, ma catecumenato, cioè un cammino in cui uno veniva aiutato dalla comunità e da qualcuno predisposto, cioè posto nella comunità che faceva questo ministero, no? Questo accompagnamento per alcuni anni, fino a quando arrivava al battesimo. Tra l'altro sapete che poi c'erano dei passaggi proprio vicino al battesimo, no? E poi anche questa forza del battesimo, no? In alcune chiese, come sappiamo, il fonte battesimale è nascosto, non si vede, in alcune chiese è anche proprio una bacinella che si piglia perché non c'è neanche il fonte battesimale. Nell'antichità questo fonte battesimale, come sappiamo, erano delle cose grosse, c'era delle chiese dove proprio dei battisteri, dove c'era la vasca battesimale, e uno entrava, no? Si spogliava, si veniva immerso dai presbiteri e dai diaconi e diaconesse, c'erano le diaconesse che aiutavano le donne, perché non è che c'erano uomini che, no? Erano diaconesse che aiutavano le donne e veniva battezzato e poi uscendo metteva la veste bianca e usciva dove c'era la comunità cristiana che lo accoglieva. Allora, cosa sto dicendo? Dico che c'era una forza e un'adesione, no? Proprio perché era fatto in maniera adulta, no? Attenzione, in un ambiente dove fra l'altro si era veramente una minoranza. Minoranza. Oggi, no, come sappiamo, ancora dalle nostre parti la maggioranza, no? Anche se anche meno, no? Oggi per esempio leggevo sul giornale, non so se l'avete visto, che credo che sia una cosa buona, cioè che al cimitero di Bari hanno attrezzato una sala per le esequie laiche, no? Cioè di chi non è credente, di chi è ateo, e che ci sia una sala dove lo si possa ricordare, no? Ma questo dice, no? La comunità cristiana che, no? Però ancora lì era proprio minoranza del minoranza. E allora questo ringraziamento per essere stati rigenerati. E per noi che siamo stati battezzati da piccoli e che ci è stato donato il battesimo, naturalmente la cosa è assumerlo, volerlo. E la vita cristiana è una morte e risurrezione. Una morte all'uomo vecchio in Cristo Gesù, che ancora lavora dentro di noi, per poter nascere a vita nuova in Cristo. Vedete, quindi il battesimo che è la risurrezione del Signore, la morte e la risurrezione del Signore, no? La sua vittoria sulla morte. E poi è bello, siamo stati rigenerati per una speranza viva. Il cristiano come colui che proprio perché è stato rigenerato in Cristo, gli viene donata questa speranza dell'amore. Credo che sia bello, non è un volontarismo, ma è un dono di Dio. Il suo amore ci può dare quella speranza che non significa che poi non sentiamo le difficoltà, non sentiamo le sofferenze, non sentiamo i momenti, ma che c'è qualcosa di fondo, no, che ci dice che l'amore di Gesù è più forte di tutto. Per una speranza viva. Per una speranza viva. E per un'eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Questa eredità nella tradizione biblica, l'eredità è la terra, no? Che poi l'eredità data ai nostri padri, però naturalmente anche nella tradizione di Israele questa terra sempre più si pensava come il regno di Dio, cioè quella terra dove non ci sarà più nemico, perché oggi possedere una terra è sempre a rischio di ladri, no, di guerre, di, no, che te la rubano, eccetera. Allora quella terra che finalmente sarà il regno dove non ci sarà più la violenza, né la morte, no, eccetera. Ricordate che il giovane ricco era andato da Gesù a chiedere: il maestro buono, che cosa devo fare per ereditare, no? Eredità. Allora, questo essere rigenerati che in lui, in Gesù, che ci dà un'eredità. Tra l'altro questo discorso dell'eredità significa che noi nel battesimo in Gesù siamo diventati figli. Figli. Figli e fratelli. Figli e fratelli. Cioè che tra noi cristiani siamo proprio in forza della fraternità con Gesù, figlio del Padre, che ci fa suoi figli, significa che tra noi c'è un amore che ci avvicina, che ci fa famiglia. Le comunità cristiane poi sappiamo che sono realtà a volte più, no? Più vive, a volte un po' smorte, e dove naturalmente anche in quelle chiese, no, dove in quelle chiese grandi, dove magari ci sono 15 persone ben disperse, cioè significa che una si mette lì, un'altra si mette lontanissimo, no? Un altro appena all'entrata della chiesa, in modo che può fuggire subito. No? Il prete da solo, naturalmente, quei preti è meglio non avere a che fare. Questa è la comunità cristiana, dispersa, alcune volte. E no, il Signore ci fa figli e fratelli. Questo vuole farci, no? Questa è la sua... Ed essa è conservata nei cieli per voi. Questa eredità, vedete che ancora non abbiamo ricevuto totalmente, no? Nei cieli è il luogo di Dio, cioè, perché questa eredità, questo amore del Signore che ci fa famiglia ancora non c'è, pienamente. Qualcosa c'è, ma non pienamente. Chi dà la potenza di Dio, siete custoditi mediante la fede. Ecco, no? Allora l'eredità ancora non c'è del tutto, è nei cieli, e voi in questo pellegrinaggio siete custoditi dalla potenza di Dio mediante la relazione con Lui nella fiducia, in vista della salvezza che sta per essere rivelata nell'ultimo tempo. Poi vedremo che si riparlerà ancora due volte di salvezza, salvezza. Certo, oggi forse dovremmo anche cercare di trovare delle immagini, no? Per poter parlare più di salvezza, perché uno dice: cos'è salvezza? Cos'è salvezza? Cosa ci attendiamo come salvezza? In vista di quella salvezza, noi siamo in cammino, no, nel ricevere un'eredità che ci darà salvezza. Da che cosa? Nella Bibbia, lei che ha sempre immagini concrete, molte volte la salvezza è poter respirare. Funi di morte mi stringevano, il Signore ha spezzato. No? Per cui, no? Poter respirare. Poter vivere, dove fra l'altro anche la morte è lo strappare l'ultimo respiro, no? Allora la salvezza come quel poter vivere, respirare, no? nella relazione con Dio e con gli altri. Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, affinché la vostra fede, messa alla prova, molto più preziosa dell'oro, destinato a perire e tuttavia purificato con fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore quando Gesù Cristo si manifesterà. Potete togliere quel vostra lode, perché di per sé è scritto torni a lode, gloria e onore di Gesù, non è a vostra lode, qui c'è proprio un errore, ma torni a lode, gloria e onore quando Gesù, versetto 7. Perciò siete ricolmi di gioia. E interessante, no? Questa vita cristiana come una vita nella gioia. Attenzione, vita nella gioia non significa la vita con gli stuzzicadenti, no? A tenere su il sorriso, ci sono a volte quelle frasi che si dicono, che il cristiano è colui che ha sempre il sorriso sulle labbra. Tra l'altro nella tradizione antica dei monaci, eccetera, si diceva, c'era tutto un dibattito, no? A volte tra i monaci, si diceva, ma nella vita spirituale gli scherzi, le barzellette aiutano o non aiutano? E c'erano due partiti, diciamo, due correnti, no? E uno che diceva sì, aiutano, per cui tanti santi con i loro amici, eccetera, tante volte facevano, pensate a San Filippo Neri, no? Eccetera, quindi questo. Altri invece, quelli che dicevano no, non aiuta per niente. Allora, intanto perché dicevano non aiuta per niente? Perché a volte è vero che c'è un divertimento, cioè un ridere, che un voler dimenticare i problemi, no? Cioè che un voler, no? Un riempire un vuoto. E allora loro rispetto a questo dicevano no. E poi dicevano anche un'altra cosa, che un uomo, che una donna che è nella gioia, tante volte già dagli occhi si vede. Già dagli occhi. Allora vanno bene tutte e due, non è che è una, infatti, però tutte e due dicono qualcosa, no? Cioè anche qui di una gioia profonda che di cui gli occhi parlano, di cui gli occhi parlano. E allora c'è una vita cristiana che in qualche modo riceve questa amore del Signore, questa grazia del Signore, che fa percepire un essere in Lui. Anche se, appunto, dice Pietro, si rende benissimo conto, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove. Pietro non è un illuso, sa bene che la nostra vita cristiana non è solo una vita nella gioia, ma è una vita anche nelle prove. E tutte quelle che sperimentiamo e che mettono a dura prova, no? Tante volte la nostra gioia. E lui dice, siate nella gioia anche se appunto ci sono queste prove, che nelle quali la vostra fede viene purificata, viene messa alla prova, no? Affinché la vostra fede messa alla prova, molto più preziosa dell'oro destinato a perire e tuttavia purificato con fuoco, torni a lode, gloria e onore quando Gesù Cristo si manifesterà. Cioè è come mantenere la fede. Ricordate che Paolo alla fine della vita in una sua lettera dirà, in carcere fra l'altro, dirà: ho combattuto la buona battaglia, ho conservato la fede, no? Perché vedete, la fede è questa relazione di fiducia che innanzitutto viene da Dio, cioè nel senso che è il Signore che si mostra a noi. In qualche modo, se noi cerchiamo Dio, è perché Lui si è mostrato a noi. Se Lui non si fosse mostrato a noi, e questa, attenzione, non sto parlando di visioni o di sogni notturni, eccetera, sto parlando di quel mostrarsi del Signore Gesù attraverso, dentro la nostra storia, attraverso delle persone concrete che ci hanno parlato di Lui, no? ciascuno può pensare già dall'inizio della sua vita fino adesso le testimonianze cristiane, grazie a Dio, che abbiamo avuto di cristiani che ci hanno, no, aiutato a cercare il Signore. E poi le esperienze di Lui, qualche momento particolare di preghiera, qualche sacramento particolare, il Signore in qualche modo si è mostrato a noi. E allora noi siamo portati a, no, a cercare Lui, a fidarci di Lui, a stare con Lui. E questo stare con Lui, come sappiamo, passa, come ogni relazione, anche nei momenti di prova. Nei momenti di prova. E allora, come stare con Lui? Vedete, poi ci fa bene leggere la Bibbia, perché nella Bibbia, come dire, si vede questa relazione che Dio cerca di instaurare con gli uomini nella sua verità, nella sua realtà, in tutto quello che significa. Perché, per esempio, nella Bibbia c'è un libro che si chiama Le Lamentazioni. Per cui anche lamentarsi con Dio è stare in relazione con Dio. Dopo Geremia c'è il libro delle lamentazioni, ma abbiamo le lamentazioni in Geremia, ci sono tanti salmi, dei salmi che dicono: Signore, che fai, dormi? Non vedi che la tua vigna viene calpestata, eccetera? Anche questo è fede. Questo lo dico perché tante volte, magari anche come siamo stati formati, ci hanno, come dire, detto che verso Dio, mi raccomando, bisogna essere nessun pensiero cattivo, nessuna rabbia, nessun dubbio, per cui quando qualcuno ancora viene a confessarsi di aver avuto un dubbio, no, come peccato, io cerco di rassicurarlo dicendo: guarda, io ce n'ho tanti e non mi confesso. Dico, perché la fede non è certezza, no? È una fiducia, e l'atto di fiducia è un atto, come dire, in cui uno rischia e in cui c'è anche un dubbio. Se non ci fosse il dubbio, la fede sarebbe certezza, ma noi, fin tanto che viviamo, l'unica certezza che ci abbiamo è quella che speriamo il più lontano possibile, dovremo morire. Questa è l'unica certezza che abbiamo. La fede è fiducia. Dove allora io il dubbio, certo, lo metto anche davanti a Dio. Dico: Signore, ma ci sei veramente? E se ci sei, perché non intervieni? Dove allora nella relazione con Lui, no? Anche attraverso le prove. Ricordate il Salmo 22, molto bello, no? Se anche dovessi camminare in una valle oscura, non temerò alcun male, perché tu sei con me. Significa che la valle oscura ci sarà, ci sono le valli oscure. Allora, Signore, come poter crescere nella fede con te? Cioè, dove poi io ti domando, Signore, io sono chiamato anche a purificare la mia fede. Perché alcune volte noi ci rapportiamo a Dio come alla scatola magica, sapete, no? Alla lampada magica, meglio, no? Nel senso che noi abbiamo un problema e diciamo: Signore, io ti faccio celebrare 50 messe, no? Mi sveno un po', vediamo se i gesuiti ci fanno lo sconto, e no? Facciamo, tu in cambio, no? Veniamo a patti con Dio, no? Signore, io farò 10 pellegrinaggi, no? Cioè, farò questo e questa, tu in cambio, no? Per cui alla 49esima messa, e non è ancora arrivato la grazia, uno comincia a dire: ma gesuiti, ehi, voi li state celebrando bene, perché qua ancora non si vede, no? Eccetera. Allora noi vogliamo, pretendiamo, no? Perché abbiamo pagato, perché così va il mondo, no? Tu paghi, pretendi, sei pagato, pretendi. Però non va così nelle relazioni. Già non va così nelle relazioni tra di noi e non va così nelle relazioni con Dio. Non va così nelle relazioni con Dio. Anche perché appunto intanto dobbiamo uscire anche da una, dobbiamo purificare la nostra fede di un Dio burattinaio, no? Che il mondo è diretto da lui. Il mondo è, c'è la sua provvidenza nella libertà dell'uomo. E c'è un mondo che ancora non è pienamente redento, in cui c'è la morte. E allora è come sentire che lui c'è, anche nelle cose che non vanno come vorremmo. Nella speranza e nella fede, che comunque vada, noi non siamo fuori dalle sue mani. Che comunque vada, possiamo cadere in lui. Comunque vada. E allora che questa vostra fede purificata, dice, messa alla prova, tuttavia purificato con il fuoco, sia lode, gloria e onore di Gesù, quando Gesù si manifesterà. E vedete, tra l'altro notate come questa lettera, vedete, i primi cristiani, e Pietro era uno di questi, sentivano in maniera molto forte che il Signore stava tornando, che il Signore stava tornando. Noi non ci pensiamo più, non si predica neanche più, no? Ma che noi abbiamo la speranza viva e che Lui sta tornando. Voi lo amate pure senza averlo visto, e ora senza vederlo credete in Lui. Interessante, no? Pietro l'aveva visto, l'aveva incontrato, non sappiamo esattamente quanti anni ha vissuto con lui, no? E allora sta dicendo, voi lo amate senza averlo visto, no? Che fra l'altro è la nostra condizione. Cioè, nel senso che il Signore Gesù ci sta a cuore. Noi non lo amiamo quanto lui ci ama, ma di questo lui non è che, perché il suo amore non è in funzione della misura in cui noi amiamo, lui ci ama. E, però dalla parte nostra siamo affezionati con lui, ci si sta negli anni, no? E attenzione, e se questo non è, preoccupiamoci, perché il cristianesimo è seguire una persona. La fede cristiana non è una serie di verità, non è una serie di valori, no? La fede cristiana è l'annuncio di una persona che ci è stata annunciata, che nella parola, nei sacramenti, nella vita, in qualche modo possiamo conoscere di più e che ci prende sempre più il cuore. Per cui ci fidiamo di Lui e della Sua parola, non so se mi sto spiegando, ci fidiamo di Lui e della Sua parola. Perciò esultate di gioia, fra l'altro notate questa parte che ha iniziato, siete ricolmi di gioia e adesso dice esultate di gioia, indicibile e gloriosa. Mentre raggiungete la meta della vostra fede, la salvezza delle anime. Delle anime traducete delle persone, no? Della vostra vita, la salvezza della vostra vita. Su questa salvezza, ancora una volta, indagarono e scrutarono i profeti che preannunciavano la grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere quale momento, quale circostanza indicasse lo Spirito di Cristo che era in loro, quando prediceva le sofferenze destinate a Cristo e le glorie che le avrebbero seguite. A loro fu rivelato che non per se stessi, ma per voi erano servitori di quelle cose che ora vi sono annunciate per mezzo di coloro che vi hanno portato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo, mandato dal cielo. Cose nelle quali gli angeli desiderano fissare lo sguardo. E adesso il ricordo dei profeti, di coloro che sono venuti prima, questo per dire che noi siamo inseriti in un'opera di Dio che viene da lontano. Quel Dio a cui sta a cuore tutta l'umanità, in tutti i tempi, in tutti i luoghi, ha operato la salvezza nella storia di un popolo antico, che è il popolo di Israele. Noi veniamo da questa storia, noi siamo debitori di questa storia, noi siamo inseriti in questa storia. È la storia che poi c'è dell'Antico Testamento, Guardate che la Chiesa ci ha sempre portato intera la Bibbia. La Chiesa non ha mai tagliato la Bibbia. Per cui io prendo un po' in giro i miei amici preti, che tante volte alla comunione alla cresima regalano ai bambini, non so voi, no? Io l'avevo avuto rosso, era Evangelini, no? Evangelini. Allora, li prendo in giro perché, e loro vi dico naturalmente, i Vangelini costano 2,50 euro, la Bibbia costa 16 euro, per cui regalare, no? Però l'idea che passa implicitamente è che basta quello. L'idea che passa è che basta quello. No, no, noi veniamo da una storia. Che ci piaccia o meno, che gli ebrei ci siano simpatici o meno, un po' di antisemitismo purtroppo, ne siamo imbevuti, che ci piaccia o meno, noi veniamo da quella storia, che non viene cancellata. Noi non abbiamo tagliato l'Antico Testamento, no, la Bibbia è una, ed è lo stesso Spirito che ha parlato e ha operato in loro, anche loro senza sapere di Gesù, però aspettavano Lui, aspettavano la salvezza che poi si sarebbe compiuta in Gesù. Attenzione, Gesù che era un ebreo, Gesù era un ebreo, e anche Maria era ebrea, anche Maria era ebrea. Per cui da quella storia, no? Fino a noi, fino a loro, no, al tempo di Pietro, potremmo dire poi di generazione in generazione in generazione, fino a noi, no? Però noi siamo dentro una storia. E anche questo è bello da pensare, no? Cioè che poi anche il nostro cammino, anche di fede, non è un cammino individuale, ma è un cammino dentro un popolo. Ricordate che prima del Concilio c'era una distinzione tra preghiera privata e preghiera pubblica. E la preghiera privata, la preghiera pubblica era quello che quando la Chiesa era insieme celebrava la messa, era la preghiera pubblica. Se uno stava a casa sua, pregava, era la preghiera privata. Grazie a Dio questa cosa si è capito che era sbagliata. Perché ogni preghiera, se è preghiera, è preghiera della Chiesa. Sia quella dell'eremita, che vedrà due persone l'anno, sia quella di Papa Francesco che sarà, no, sempre in mezzo alla gente, è preghiera della Chiesa. Perché noi siamo inseriti sempre nella Chiesa. Per cui la nostra preghiera è sempre preghiera della Chiesa. Siamo dentro un popolo. Guardate, in questo popolo dove abbiamo ricevuto, abbiamo sperimentato, e poi sapete, se uno viene fecondato, e voi donne lo sapete più di noi, poi dopo se c'è qualcosa dentro esce fuori, no? Cioè se nasce una vita, riceviamo, no? Ne siamo fecondati e trasmettiamo ad altri, perché ad altri a loro volta possano ricevere, fare esperienza e trasmettere vita. Non so se c'è qualche domanda, qualche risonanza su queste cose. E notate anche queste tre parti che abbiamo visto, in alcune Bibbie ci sono anche i titoletti in rosso che ci aiutano a vederlo, sia benedetto Dio Padre, si parlava appunto più di Dio Padre, poi la parte centrale era amore e fedeltà nei confronti di Cristo, torni a lode, gloria e onore quando Gesù Cristo si manifesterà. Invece la terza parte parlava dello Spirito, lo Spirito Santo, per mezzo di coloro che vi hanno portato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo mandato dal cielo, no? Ancora di nuovo il respiro trinitario, siamo inseriti nella Trinità. Siamo inseriti nella Trinità, no? Conoscete sicuramente quella bellissima icona di Andrei Rublev, Sant'Andrei Rublev per la Chiesa Ortodossa Russa, che è il grande iconografo, no? I tre angeli, com'è? I tre angeli, sì, però poi sono tre persone, no? Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Quell'icona, secondo alcuni studiosi, veniva portata fuori il giorno di Pentecoste. No? Per cui la Pentecoste, ci siamo, no? Dopodomani saremo là, la Pentecoste, è la Chiesa, no? Immagine del suo Dio, una Chiesa una e plurale, una e diversa, perché il nostro Dio è così, uno e tre, no? Uniti nell'amore che li fa uno lasciandoli diversi. Sì, sì, è un'icona molto bella. Me l'hanno regalato un librettino, no? Non l'ho ancora letto, ma devo... Sì, sì. Sì. Non è mai uscita dalla...